Quello che cuciniamo ha un impatto sull'ambiente e sulla vita. Anche quello che mangiamo, che sprechiamo o conserviamo. E sono i piccoli gesti in cucina che danno vita al cambiamento. E se li facciamo in 6, in 600, in 60 milioni, il risultato è qualcosa di grande. Fondazione Barilla ti regala una piccola guida, un libro con tanti consigli utili. Richiedilo gratis a casa tua su fondazionebarilla.com. Nessuna spesa, fino a esaurimento scorte. 100.000 copie disponibili.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
One Podcast.
Maestro Canonici, ma che le salta in mente?
Si tratta veramente di un attacco fortissimo. Glielo faccio risentire un attimo, due accordi.
Abbia pazienza, continuo a non capire.
No, in realtà secondo me lei sa bene che questo è un attacco pazzesco, è l'attacco della Sinfonia numero 3 di Beethoven, 1803, poco dopo la Rivoluzione Francese.
Comincia con questa conversazione una serie di puntate, posso chiamarle, dedicate a Ludwig van Beethoven, forse il compositore simbolo della musica strumentale moderna. Le sue date fondamentali, nascita-morte, sono 1770-1827 e qualcuno si potrà stupire che in soli 57 anni di vita abbia potuto lavorare, scrivere, comporre tutta la grande massa di musica e in quel modo che ha composto. Ci troviamo in compagnia del maestro Aurelio Canonici.
Caro Augias, ben trovato.
Che ci farà capire al pianoforte, e poi ascolteremo anche una versione orchestrale, che cosa sia stata la maestria di Beethoven. Ma ci troviamo, devo ricordarlo, nella sede dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, che generosamente ci ospita per registrare questo nostro lavoro. Allora, maestro Canonici, cominciamo dalla Terza Sinfonia, a parlare della Terza Sinfonia che ha un valore particolare nel cursus di tutte le opere beethoveniane. Siamo nel 1803, dico circa perché poi lui aveva cominciato a comporla anche un po' prima. Dunque, quando Beethoven è nei suoi primi 30 anni, ma ci troviamo soprattutto in un periodo particolare della storia europea. 1803, come tutti sanno, è un anno caratterizzato in Europa dalla prepotente e per alcuni aspetti benefica presenza di Napoleone Bonaparte. Se non sbaglio, maestro Canonici, proprio a Napoleone Bonaparte inizialmente Beethoven pensava di dedicare quest'opera.
Sì, esattamente proprio così. Lui aveva proprio dedicato questa sinfonia a Napoleone. Napoleone era il suo faro, era la figura che avrebbe portato la libertà presso tutti gli uomini, per cui, influenzato da questa figura grandiosa, lui pensa una sinfonia che poi diventerà veramente grandiosa e diventerà eroica. Ed è secondo me affascinante capire come attraverso i suoni si possa trasmettere l'idea di eroismo.
Difatti questa viene considerata una delle prime opere strumentali, sinfonie diciamo pure, a programma. Cioè una sinfonia che ha come sottofondo un'idea politica, anche un'idea della storia, di raccontare qualche cosa.
Dice benissimo, infatti questa sinfonia è stata soprannominata la prima sinfonia politica della storia, della musica. Perché politica? Appunto perché è per la prima volta una sinfonia viene dedicata a un personaggio storico contemporaneo di Beethoven e questo personaggio era in qualche modo un eroe e i suoni riescono a darci l'idea dell'eroismo, quindi è una grandissima novità.
Si può dire che l'Ottocento europeo è caratterizzato da due grandi forme narrative. Una è il romanzo, una è la sinfonia. Sono le due grandi, monumentali opere compositive che in letteratura e in musica compongono la grande narrativa ottocentesca. E Beethoven ben si inserisce con questa sinfonia in questa poderosa corrente che caratterizza l'Ottocento europeo. Cominciamo a vedere come è fatta questa sinfonia, maestro. Abbia pazienza, perché le parole sono le parole, ma la musica, è il caso di dire, parla da sola. Come comincia?
Allora, devo sfrondare tra le mille novità, ne prendiamo due o tre a caso, perché Beethoven, non l'abbiamo forse ancora messo tanto in evidenza, è stato un grandissimo innovatore, per cui tutto quello che faceva era sempre una novità, la forma, le durate, pensiamo che questa sinfonia dura 50 minuti quando le sinfonie di Mozart all'epoca duravano 25-30, quindi il doppio. E tra le mille novità che potremmo estrapolare, l'inizio. È molto bello vedere come i brani, anche musicali, oltre che le creature letterarie, iniziano, un inizio folgorante. Questo inizia con due accordi che io paragono alle volte, visto che siamo in clima di rivoluzione francese, a due colpi di ghigliottina, perché non è facile trovare una sinfonia, perlomeno prima di questa mai, che inizia così. Con due bastonate, due colpi di ghigliottina, due annunci, insomma è una grande novità anche questa.
C'è anche una interpretazione, diciamo, popolaresca di questi due colpi forti dell'orchestra, secchi. Qualcuno dice che Beethoven, siccome allora non è che si andava al concerto come ci si va oggi, in religioso silenzio, la gente chiacchierava, Beethoven diceva, signori, attenzione, cominciamo, bom bom, e imponeva, diciamo così, il silenzio alla sala. A me viene in mente un'altra cosa. Quando Alessandro Manzoni, nel 1821, quando compose la famosa Ode il 5 maggio, anche lui comincia l'Ode con due colpi orchestrali forti, diciamo così. Ehi fu, punto. Cioè una delle frasi più brevi che siano mai state scritte. Egli fu, pronome e forma verbale, punto. Pam, pam, anche in quel caso non so quanto sia azzardato il richiamo, comunque un po' viene in mente. E poi continua?
E poi continua con un tema ai violoncelli che lì per lì ha un'aria molto tranquilla. Queste sono tutte note all'interno di una tonalità, siamo in Mi bemolle maggiore che tra l'altro è la tonalità eroica per eccellenza, questo anche già dai tempi di Mozart. Però ascoltiamo che cosa fa questa melodia dopo poche note. Abbiamo detto che inizia in maniera lineare, limpida, tranquilla. Torna sulla tonica.
Dunque c'è una nota, come posso dire, estranea.
Esatto, è proprio così, è una nota estranea. Lui si muove nelle prime note in Mi bemolle, queste, però poi lo sguardo va indietro. Quella che lei ha chiamato giustamente una nota estranea è questa, è un Do diesis. Do diesis in Mi bemolle non c'entra niente, però poi ritorna. Però questo tema è come se fosse un personaggio, è qui l'eroe, per cui novità. Questa melodia cambia continuamente fisionomia, cosa che non esisteva in Mozart e in Haydn. E allora quando ritorna dopo pochissimi secondi, la seconda volta la melodia, è sempre uguale, la riconosciamo, ma è diversa. Cioè, senta qua, e di nuovo, e dopo pochi secondi di nuovo trionfa nei bassi ed è di nuovo uguale a se stessa ma sempre diversa in questo modo. Poi in pochi secondi ci ha fatto vedere il personaggio già in tre chiavi completamente diverse, dovrà trionfare però alla fine.
Bellissimo, ma come sviluppo poi questa frase per farla diventare, virgolette, eroica?
Esatto, qui è il fascino di questo brano. Il ripiegamento che abbiamo visto, alla fine non c'è più, è come se lui lo togliesse, quindi la melodia, alla fine del primo movimento, la affida prima a un corno e senta, la melodia sale finalmente trionfante verso l'alto. E lui conquista lo spazio perché poi la fa fare ai violini. ai bassi. E tutta l'orchestra, e quindi è veramente un modo per trasferire nei suoni l'idea di eroismo.
Si potrebbero dire alcuni milioni di altre cose, ma noi invece le omettiamo e passiamo al secondo movimento, il quale è, diciamo così, banalmente parlando, una marcia funebre, ma una marcia funebre di temperatura molto particolare, perché la marcia funebre è mesta, è dolorosa, è piangente, lacrima, non questa di Beethoven. Ci fa sentire il tema? La mia idea da profano, caro maestro Canonici, è che qui anche Beethoven dà l'idea di un eroe. Questa è la marcia funebre di un eroe che viene portato al suo mausoleo. Perché questa marcia funebre non piange. Mi fa sentire, per la sua cortesia e infinita sapienza musicale, la marcia funebre di Chopin?
Certo, questa invece è pianistica, non è orchestrale, ed è una diversa visione della morte.
Qui sì che si piange molto, ci si affligge.
Lo sa cosa c'è in questa marcia funebre? Un dettaglio molto interessante. Chopin incomincia con un accordo vuoto, in termini tecnici si chiama quinta vuota, perché non ha la terza, per cui non capiamo se è maggiore o minore. In realtà è minore, perché ovviamente una marcia funebre ha una tonalità minore, però questo accordo iniziale è vuoto, perché non ha né questo né questo. Non ha né la terza maggiore né la terza minore, quindi questa sensazione di vuoto ci dà proprio questa idea di marcia funebre, di veramente il vuoto della morte. Sono tutti accordi vuoti.
La inviterei ad accennarci, grazie di questa aggiunta bellissima, la inviterei ad accennarci ad un'altra marcia funebre particolarmente famosa, che è quella che è nella prima sinfonia di Gustav Mahler, perché lui lì prende un motivetto da bambini, che è Fra Martino Campanaro, e lo trasforma in una marcia funebre. C'è un episodio della sua vita che spiega perché questo è successo. I suoi genitori avevano una vita coniugale terribile, litigavano. Lui, bambino, un giorno assiste ad una furibonda lite dove suo padre minaccia sua madre, scappa di casa, terrorizzato, angosciato, arriva in strada dove trova un organetto di barberia che stava suonando Fra Martino Campanaro. Questo ricordo, come dirà anche Freud, gli rimane talmente nella testa che, diventato adulto, su quel motivo così innocente compone una marcia funebre.
Sì, questa oltretutto ha una caratteristica. Lui prende, come diceva lei, questo motivo popolare, Fra Martino, ma lo trasporta dal maggiore al minore. Non ci mette una cosa allegra quale quella che noi conosciamo. Non questa, ma... Poi la porta giù. Da un contrabbasso, novità incredibile di Mahler, e poi lo fa accompagnare da un timpano sordo con la sordina. Ecco, questa è l'idea di un'altra idea in musica della morte.
Grazie maestro, ci sarebbero ovviamente 200.000 altre cose da dire, ma noi passiamo invece con piacere all'ascolto di 3 minuti del finale del primo movimento che il maestro Canonici ha così ben illustrato poco fa, dove c'è veramente il trionfo di quel personaggio del quale abbiamo parlato. Nell'esecuzione orchestrale ci fa capire meglio anche un'altra dote di Beethoven, cioè in che modo lui era capace di distribuire i suoni in un'orchestra che ha cominciato con lui a diventare la grande orchestra moderna.
Corrado Augias, I geni della musica, con il maestro Aurelio Canonici, è un podcast realizzato in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Supervisione editoriale di Edoardo Buffoni e Anna Silvia Zippel. Per Accenture Media Tech, in produzione Paolo Prosperini. Editing Massimiliano Troiani. Una produzione One Podcast. In questa puntata avete ascoltato un estratto dal primo movimento della Terza Sinfonia di Ludwig van Beethoven, eseguita dall'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal maestro Georges Prêtre. Quello che cuciniamo ha un impatto sull'ambiente e sulla vita. Anche quello che mangiamo, che sprechiamo o conserviamo. E sono i piccoli gesti in cucina che danno vita al cambiamento. E se li facciamo in 6, in 600, in 60 milioni, il risultato è qualcosa di grande. Fondazione Barilla ti regala una piccola guida, un libro con tanti consigli utili. Richiedilo gratis a casa tua su fondazionebarilla.com. Nessuna spesa, fino a esaurimento scorte. 100.000 copie disponibili.